Allora, speriamo che questi rumori sono impermanenti anche loro, anche questo. Faccio la lotteria, non so se riesco a rispondere a tutti quanti, ma proverò. L'ho chiesto a Jamapagno, perché voi buddisti mangiate carne? Ma non necessariamente mangiamo carne, è una scelta individuale. Come monaci siamo mendicanti e siamo sostenuti da libere offerte. Quindi la povertà è di non avere scelta. Il nostro addestramento è di accontentarci con quello che viene offerto, di apprezzare la generosità dei donatori, ma poi non siamo costretti a mangiarla. Quindi personalmente sono vegetariano, non troppo rigido, altrimenti rende la vita un po' difficile. Specialmente a volte in Thailandia, ad esempio, possono essere messe nella ciotola cose che non si sa la provenienza. La nostra regola, che è stata stabilita dal Buddha stesso, che se noi sospettiamo, o vediamo, o sappiamo che un animale è stato ucciso appositamente per il nostro nutrimento, dovremmo rifiutarla. Quindi l'idea è che noi dipendiamo sugli avanzi, quelli che altrimenti sarebbe comunque data via. E quindi il Buddha voleva evitare una connessione diretta, un'intenzione di uccidere un animale con l'idea di offrire a qualche monaco. Io ero già vegetariano, forse vi ho raccontato. Quando ero studente, la prima lezione di anatomia, di vedere un'autopsia, dopo non volevo più mangiare carne, perché qui dentro è tutto simile a quello che si vede. Al macellaio avevo un rifiuto. Avevo già pensato, ma forse dovrei smettere di mangiare carne. Aveva queste idee in mente, e poi questo era quello che mi ha finalmente spinto così. Poi si ha scelta, si può scegliere saggiamente. Ovviamente in India in quei tempi, 26 secoli fa, la vita era molto precaria, a volte c'era la carestia. O nel nord-est della Thailandia, 50 anni fa, era piuttosto povera e mangiavano di tutto. È una questione di sopravvivenza. E adesso, specialmente nel mondo occidentale, siamo più benestanti e possiamo scegliere saggiamente, ma è più una questione individuale. Come gestire la dipendenza dal mondo sensoriale? Ma in un senso, per forza dipendiamo sul mondo sensoriale, non sappiamo di un altro mondo. Quindi dipendiamo sui nostri sensi, gli occhi, orecchi, naso, lingua, il tatto. per ricevere informazioni e per poter gestire la nostra vita in relazione al mondo in cui viviamo e rapporti con altre persone. E però possiamo comprendere il mondo sensoriale, sviluppando consapevolezza e investigazione possiamo venire a comprendere le limitazioni, specialmente dell'aspetto piacevole, perché possiamo dedicare molto tempo alla ricerca del piacere sensoriale. E anche se possiamo sperimentare momenti di piacere, sono piuttosto fugaci e durano poco. E possiamo diventare dipendenti, perché una cosa che adesso mi dà piacere, dopo un po' diventa ordinario. E devo cercare qualcosa più intensa, qualcosa più forte. E poi rischiamo di diventare dipendenti al punto di trasgredire precetti morali nella ricerca di queste esperienze, creando sofferenza per noi stessi e per gli altri. È una dipendenza, c'è un senso di vuoto, di agitazione quando non stiamo sperimentando il piacere. E quindi il Buddha puntava a questo livello di comprensione che possiamo raggiungere attraverso lo sviluppo della consapevolezza, dell'investigazione, dalla nostra esperienza. E poi il Buddha puntava alla rinuncia. Non significa che dobbiamo fare sacrifici, farci soffrire dovuto alla mancanza di cose necessarie, ma di poter semplificare la vita e lasciare andare certe cose che in fin dei conti non portano un vero beneficio. E con la pratica meditativa che sviluppiamo, semplicemente utilizzando quello che già abbiamo, il corpo fisico, il fatto che c'è questo processo respiratorio calmante, e indirizzando la nostra attenzione, coltivando questa presenza mentale, connessione alle cose ordinarie, possiamo trovare accesso ad un naturale livello di agio e di benessere, di contentezza. Semplicemente sedendosi, fermi, chiudendo gli occhi, portando attenzione dentro e applicando un'attenzione rilassata. E quindi praticando un po' di meditazione tutti i giorni si può diventare più abili e poter poi apprezzare quello che già abbiamo, una contentezza che è disponibile qui ed ora, che non richiede ad acquisire, afferrare cose, da appoggi dall'esterno, semplicemente applicando, usando le facoltà che già abbiamo. Quindi questo è un grande dono. E quel benessere che si sperimenta in meditazione può anche avere un effetto positivo durante l'arco della giornata. Anche quando bisogna fare cose, bisogna essere attivi, bisogna lavorare, interagire con altre persone, ci può essere uno sfondo sereno e questa è una cosa che si può sviluppare, un integrando la meditazione nella vita quotidiana e quindi di essere presenti nel momento con un senso di contentezza nell'ordinarietà di qui ad ora e non essere sempre alla ricerca del piacere. Non c'è bisogno di avere timore del piacere. Quando si sperimenta il piacere, si può apprezzare l'esperienza, ma senza perdersi dentro, perché ci si rende conto che passa. E invece di portare senso di tristezza, di lutto, di dispiacere, quando finisce, lascia un senso di pace. E poi, per forza, sperimentiamo momenti di dispiacere. È inevitabile nella vita che sperimentiamo disagio, sperimentiamo dolore. Questo fa parte della vita di tutti, anche le persone più fortunate, le persone più benestanti. Sono soggetti ai cambiamenti naturali, alla vecchiaia, la malattia, la morte. E anche qui, con la meditazione, possiamo aprirci all'esperienza e scoprire che anche questo è sopportabile, che non è così reale, così solida, sostanziale come sembra. E possiamo venire a comprendere che la grande parte della sofferenza che sperimentiamo non è dovuto al dolore o al disagio o al dispiacere che fa parte naturale dei cambiamenti della vita, ma quello che noi aggiungiamo sopra dall'abitudine, il volere quello che non abbiamo e afferrando questo volere, il non volere, il resistere, l'avversione, l'odio che possiamo produrre nella mente, o la proliferazione mentale, tutto quello che noi costruiamo sopra, e non è necessario e possiamo imparare a fare da meno e di essere pienamente presenti nel qui ed ora, avendo un quadro più grande. C'è questa esperienza dolorosa, ma accompagnata da una realtà più grande. È solo una piccola parte di qualcosa più grande. E poi scopriamo, prendendo un momento alla volta, è sopportabile. E quindi in questo modo possiamo diventare indipendenti dal mondo sensoriale. Come dissolvere l'ego è un rigido senso del sé. Allora, penso che non si tratta veramente di dissolvere l'ego, ma di comprendere. Di comprendere questo senso del sé che abbiamo e quanto è illusorio. E quindi questo è un processo graduale. E come base, penso che quell'insegnamento breve che ha dato il Buddha quando è stato chiesto per un sommario del suo insegnamento, ha detto di evitare di fare il male e di compiere il bene e di purificare il cuore. Allora, nel evitare di fare il male, così si evita di essere preso dall'egocentrismo tale di creare sofferenza. E quindi evitando di agire spinto dall'avidità o dall'odio, dall'illusione. E per questo il Buddha aveva consigliato di usare come linea guida 5 precetti, che in breve sono poi spiegati come addestramenti. Non sono comandamenti, ma di vedere il valore e di applicarli nella vita quotidiana per diventare più consapevole del proprio modo di vivere, la relazione con gli altri e della propria intenzionalità. E quindi il primo è espresso come: io prendo l'addestramento di non togliere la vita o danneggiare altri esseri viventi. Il secondo: prendo l'addestramento di non rubare o prendere ciò che non è mio da prendere. Il terzo è: prendo l'addestramento di essere fedeli nella relazione e di non usare la propria sessualità in modo dannoso, sfruttamento che causa sofferenza. E il quarto: prendo l'addestramento di evitare parole maliziose, parole non vere, parole non nocive che possono creare conflitti, disamini, sofferenze di vari tipi. Poi il quinto è di evitare sostanze alcolici che alterano la coscienza e fanno perdere la consapevolezza. Quindi questa è una buona base per contenere l'ego, per evitare ad agire in modo egocentrico che crea sofferenza. E poi di compiere il bene, questo indica un cuore disponibile. È un'espansione di non pensare solo di me stesso, cosa voglio io. E tutta la vita centrata su cosa, la mia preferenza, le mie opinioni, cosa voglio io. Ma questa disponibilità verso gli altri, di prendere in considerazione la presenza degli altri e di essere pronti ad agire in modo generoso, in modo gentile, quando la situazione permette questo. E quindi questo è un'espansione, non di essere così imprigionato dal senso del sé, dal proprio ego. E così si sperimenta un senso di connessione con gli altri. È un primo passo fuori questa prigione del sé. E si sperimenta la serenità che viene dalla libertà dal rimorso e la gioia che viene dal condividere, di essere generosi, di essere pronti a dare, porta naturalmente la gioia. E non soltanto in quel momento, ma anche dopo, quando viene il ricordo. Quindi questa è una buona base. E poi purificare il cuore non è che dobbiamo cercare di spazzare via tutto quello che riteniamo impuro. Ma qui è un lavoro di consapevolezza integrata nella vita quotidiana e di poter riconoscere quando c'è qualche forma di brama, avidità, avversione o confusione o illusione. Quando siamo catturati da questo senso del sé, come un individuo separato, come qualcosa eterno, che io sono questo, un senso di identificazione con le condizioni mortali. E quindi diventando consapevoli di questi stati mentali nocivi che sono cause di sofferenza, possiamo evitare di afferrarli, di alimentarli da una parte, ma anche evitare il rifiuto o del negare in qualche modo, mettere sotto l'ombra, perché così continuano di influenzarci ma in modo incosciente. Quando siamo consapevoli abbiamo scelta, possiamo non seguire quell'impulso preso dalla lussuria o dalla brama o dall'odio, e possiamo stare con quel stato mentale senza giudicarlo, senza pensare sono una persona cattiva, non dovrei essere così, ma di avere il discernimento che è uno stato nocivo che non conviene afferrare. Quindi questa via di mezzo che evita questi due estremi, nell'indulgenza e la soppressione, per vedere che prima o poi cessa, come ogni altra cosa, perché non è la nostra vera natura. E quindi gradualmente si dissolvono, perdono il loro potere e sviluppiamo questa comprensione che trascende il senso del sé. E così è un processo graduale, non c'è un trucco magico. Ci vuole molta pazienza, disponibilità di ammettere quando sbagliamo, di riconoscere la sofferenza, il dispiacere quando sbagliamo. È un senso di avere un orientamento, una direzione, e a volte magari deviamo, dimentichiamo, ma possiamo sempre riprendere. E anche questa contemplazione, che ci si può fare la domanda in meditazione, chi sono io? Magari quando la mente è già un po' più raccolta, quando può facilmente diventare un po' stagnata, manca la lucidità, è un stato di torpore, o quando si è preso un po' dai pensieri abitudinari, ci si potrebbe fare la domanda, chi sono io? E poi stare in uno stato aperto, ricettivo, di ascolto, senza cercare ad afferrare una risposta concettuale. Perché qualsiasi risposta che potrebbe venire in mente, è chiaro che non sono questo, non è la mia vera identità, come la propria nazionalità può cambiare. Io sono nato inglese, adesso sono anche italiano. se si è maschio e femmina, si può anche cambiare questo. È monaco, laico, buddista, cristiana, qualsiasi risposta che può venire in mente è solo la realtà convenzionale, non ha nessuna realtà ultima. ha il suo ruolo, non sono cose da negare, ma di poter avere questa prospettiva e quindi non essere ingannati, non sono la nostra vera identità. E poi quando io mi faccio quella domanda, chi sono io? La mente si svuota completamente, ma sento una tensione non divisa nel momento. E all'inizio può portare un po' di disagio, perché siamo così condizionati di avere sempre una risposta. Di non avere una risposta ci mette in disagio, potremmo essere criticati o umiliati davanti agli altri. Ma si può anche accogliere il disagio con un atteggiamento gentile e non giudicante, in una consapevolezza più vasta. E gradualmente ci si abitua a questa consapevolezza ricettiva. E quando ci si fa la domanda e la mente si svuota, rimane comunque presenza. C'è quello che possiamo chiamare una pura consapevolezza, se vogliamo, o presenza, ma non è una persona, una personalità, non è un soggetto separato da qualcosa, non è qualcosa che possiamo trovare o afferrare, non è un individuo, non ha nessuna qualità afferrabile, però c'è. Infatti possiamo venire alla comprensione che è la cosa più reale che sia, ci sia, la cosa più reale che ci sia. Ma è così ordinaria che lo prendiamo per scontato e abbiamo sempre disponibile, che è presente non soltanto quando la mente è svuotata, ma anche in ogni momento che siamo coscienti, quando c'è esperienza di qualsiasi tipo, anche un'esperienza turbolente, di la mente turbata, la mente agitata, confusa, in disperazione, c'è un conoscere di questo. Questo conoscere ci accompagna ogni momento che siamo svegli. Allora potrebbe venire una risposta: allora io sono la pura consapevolezza, che sembra ragionevole. E in un senso può essere vero. Però anche questo è solo un altro fenomeno che sorge e cessa nella mente. Il pensiero, il concetto, è solo qualcos'altro che sorge e cessa nella mente, che non ha nessuna realtà intrinseca e quindi non conviene neanche afferrare questo. Però di essere consapevole, il Buddha puntava alla consapevolezza stessa, di essere la porta verso la comprensione liberatoria che trascende il senso del sé come un individuo separato dal resto. E così gradualmente questo senso di essere un soggetto dentro qui qualche parte, o di essere qui o di essere qui, scompare, si scioglie, e l'esperienza più è un campo di esperienza senza confine, e quindi è come essere uno con tutto, e quindi non si soffre più da quel senso di identificazione che con condizioni che sono soggetti a cambiamento, che che non possiamo controllare completamente. Cosa pensa il buddismo del suicidio? Ma il buddismo non è come un organismo che pensa. Ho perso il microfono. Ma non è visto come una liberazione, come può sembrare, perché non sappiamo se quello che viene dopo sarà peggio o meglio, non sappiamo. Ci sono storie nel canone Pali, quindi storie della vita del Buddha. C'erano due monaci che si erano suicidati. Il Buddha ha detto che erano già completamente illuminati e quindi non c'era nessuna trasgressione o offesa contro la regola, perché erano già liberi dalla sofferenza e non avevano altro da fare. Erano saggi, e quindi è una per loro poteva essere una scelta appropriata. Ma noi che non siamo ancora completamente risvegliati, c'è il fatto che potremo nei momenti della vita sentire disperati e può sembrare che non c'è più speranza. È l'unica cosa che possiamo fare è di fare finita con tutto. Poi c'è per illustrare questo, racconto una storia del mio padre, perché lui aveva enfisema, anche aveva acufeno, come un rumori forti nelle orecchie, che era così forte che sembrava insopportabile, non riusciva a dormire. L'unico modo che riusciva a dormire era mettere la radio accesa vicino all'orecchio, di avere un controsuono. E aveva la nausea, era veramente disperato. E ci ha raccontato dopo che ad un certo punto cominciava di pensare di suicidarsi e aveva già un'idea come farlo con la macchina, il tubo scarico portando il gas dentro la macchina. Poi ha cominciato di pensare di mia madre. Io e mio fratello, e quanto sarebbe una grande sofferenza per noi. E ha capito che non poteva fare questo. E dopo mia madre si capitava nella biblioteca e per caso ha visto un libro soltanto su questo problema di acufeno. Che l'ha portato per mio padre, perché i medici non potevano dire nulla praticamente, non sapevano la causa, e dicevano di prendere tachipirina, qualcosa del genere. E in questo libro spiegava che c'erano tante possibili cause e spesso non si poteva identificare le cause. Però e poteva essere così grave a portare persone a suicidarsi. Poi ha detto che però se uno resiste a quella tentazione, prima o poi il cervello si adatta e rimane ancora il rumore, però diventa qualcosa di sfondo, diventa sopportabile e vivibile. E così mio padre aveva la speranza. Infatti era successo proprio questo. E non era più un grande fastidio, era sopportabile. È vissuto diversi anni dopo. È venuto anche qui con mia madre in visita. Facevano dei viaggi, sono stati in America e Canada. Penso che è vissuto ancora 6-7 anni dopo. E spesso in quel momento di disperazione sembra di scomparire tutte le speranze e nel momento può sembrare insopportabile, ma so è di ricordare che non è sempre così. Possiamo essere ingannati dalle apparenze, da quello che sembra. Non è necessariamente vero, è una percezione. E quindi ad un certo punto qualcosa cambia inaspettatamente. E come i praticanti della via del Buddha, meditatori, e diventiamo molto familiari con questa verità dell'impermanenza, del cambiamento delle cose e di non essere ingannati dalle nostre percezioni. E quindi forse noi saremo più in grado di non seguire quella tentazione, di avere la pazienza, che è una delle qualità che sviluppiamo in meditazione, una gentile sopportazione, prendendo un momento alla volta. E prima o poi qualcosa cambia. E poi quando ci rendiamo conto dell'effetto il nostro suicidio può avere sulle persone amate, i nostri amici, forse non siamo più in grado di seguire quella tentazione. Ma se qualcuno... Ho anche letto di persone che hanno cercato di suicidarsi. Qualcuno si è lanciato da un punto alto di fare una caduta. Appena dopo cominciava di non voler morire. E per fortuna è caduto in un modo, non so, forse c'era l'acqua o c'era qualcosa che aveva impedito la caduta e non ha provato più a suicidarsi. Poi se qualcuno si suicida, non è che viene condannata, abbiamo compassione per la sofferenza che avevano e sono trattati come qualsiasi altre persone. Possiamo fare le nostre dediche, inviamo gentilezza amorevole. I parenti fanno le stesse cose che fanno per qualsiasi persona che è morta. Ad esempio nella pratica buddista c'è l'usanza di venire dopo, magari 7 giorni dopo, 49 giorni dopo, un anno dopo, e fare dei doni, offrire del cibo ai monaci, magari rinnovare l'impegno morale, i 3 rifugi, 5 precetti, fare meditazione, contemplazione e condividere, dedicare i buoni risultati i meriti di queste azioni con le persone perse. Ok. Come si fa a vivere serenamente se si pensa sempre alla morte e se ne ha paura? Forse se si ha troppo tempo libero e si pensa solo alla morte. Questo non è consigliabile. E magari riconoscere che sì, moriremo, è l'unica certezza. Nel frattempo siamo vivi e cerchiamo di vivere in modo saggio. E fare quello che possiamo fare per il nostro bene, per il bene degli altri, e possiamo trovare un piacere sano, la gioia di stare con gli altri, di essere nella natura, eccetera, di dedicarsi a fare il bene, ma di essere anche pronti di accogliere la paura quando si presenta. La paura è naturale e ci protegge. Se non abbiamo paura, rischiamo di fare cose molto pericolose. Tanti di voi avrete già sentito la storia del ragazzo che conoscevo più di 40 anni fa, quando stavo lavorando in un dipartimento di bioingegneria. È un ragazzo che è venuto per lavorare durante il suo sue ferie estive. Aveva tutti e due genitori professori di scienze di computer e lui mi aveva raccontato che era un tipo molto nervoso, ansioso, e ha letto in una rivista di una macchinetta che si poteva costruire, che usava la resistenza elettromagnetica della pelle, che cambia quando si suda. Quando viene paura, ansia, cambia questa resistenza e si può tenere nelle mani degli elettrodi e c'è un tipo di ago che si sposta. E quindi si guarda a questo e si immagina situazioni che portano ansia, paura, e con il cambiamento della resistenza questo ago risale, sale così. E poi si cerca di concentrarsi, di portare giù questo ago, di non provare più ansia, nervosismo. E lui ha detto, aveva funzionato. Però poi ad un certo punto si rendeva conto che era molto rischioso, perché stava per attraversare la strada senza guardare se venivano macchine o no. e che poteva dire cose molto brutte, offensive alle persone, senza preoccuparsi. E così è tornato a questo strumento per far risalire l'ago, di riprovare di nuovo, anzi. Perché vedeva la funzione protettiva. Però la nostra, possiamo essere un po' nevrotici, possiamo avere paure per cose che non sono veramente pericolose, rischi della vita. Di parlare in pubblico, ad esempio. In un sondaggio in America, chiedendo persone di che cosa avevano più paura, e pensando cose come di avere un incidente stradale, di una guerra nucleare, di avere cancro o qualcosa del genere. Ma la paura numero uno era di parlare in pubblico. Che posso immaginare, perché anche io all'inizio sentivo questo. Ma la paura possiamo cominciare di ammettere, di includere nella consapevolezza. Anche qui c'è una via di mezzo, perché possiamo indulgere nella paura, possiamo continuare a pensare, a immaginare tutte le cose che potrebbero andare male e finire in panico. Possiamo anche sviluppare paura della paura, e che poi va fuori controllo. Questo è un estremo, e l'altro estremo è cercare di essere bravo, di sopprimere la paura. C'è una via di mezzo, evitando questi estremi, di conoscere la paura, i suoi sintomi, le sensazioni che si può provare nel corpo associate a questo stato mentale, e di aprirsi a includere nella consapevolezza a livello sentito, a livello energetico, evitando di perdersi nella mente discorsiva che tende a rafforzare, a alimentare la paura. E quindi si sta comportandosi in modo coraggioso e di aprirsi alla paura così com'è. E di scoprire che non è così reale, non è così sostanziale come sembrava. Come ogni altra cosa, raggiunge un picco e poi comincia a sciogliersi e cessa. E così gradualmente si comprende la natura della paura e non è più un grosso problema. Perde il potere su di noi, e possiamo poi discernere di agire nonostante la paura, quando è appropriato. E così gradualmente, quando viene in mente il fatto della morte, e quello che sperimentiamo può essere accolto in questo modo, includendo la presenza del corpo, quello che sentiamo, eventualmente anche il respiro, per includere, per poter abbracciare in una consapevolezza più vasta. E poi notare la cessazione naturale delle cose, perché di solito la nostra mente va sempre a cose nuove. C'è l'immagine della scimmia nell'albero che salta continuamente da un ramo all'altro. La nostra mente tende ad essere un po' così. E quando qualcosa sta per finire cerchiamo qualcos'altro. In meditazione, sviluppando questa maggiore presenza, connessione e consapevolezza delle cose come sono, cominciamo a notare la fine delle cose, la fine dell'ispirazione, dell'esplorazione, una sensazione che c'è, cessa, un rumore che prima o poi cessa, o qualsiasi altra cosa. E invece di cercare subito qualcos'altro, di stare in quel vuoto momentaneo, o quella pace che c'è nel sottostante, quando non si è continuamente attaccato ai fenomeni che vanno e vengono. E quindi gradualmente si sviluppa questa comprensione e fiducia nel processo del poter stare con le cose come sono, di lasciare andare e quello che già c'è. Quando tutto cessa, c'è questa pace e consapevolezza. Come possiamo accorgerci se dalla pratica del distacco dei sensi arriviamo al nichilismo? Come attuare un distacco compassionevole? Uso raramente questa parola distacco perché spesso viene inteso come un rifiuto, un spingere via qualcosa. Il distacco è più un risultato da un ampliamento della consapevolezza. Quindi nessuno dice di cercare a trovare il distacco dai sensi, ma da comprendere i sensi. Per comprendere osserviamo, rimaniamo consapevoli, teniamo nella consapevolezza. Quindi questo non è un rifiuto, ma per osservare, investigare, comprendere, dobbiamo è come ampliare il campo di attenzione, è come prendere un passo indietro per poter vedere meglio. Quando qualcosa è proprio di fronte non possiamo vedere in modo molto chiaro. Quindi questo lavoro dell'approfondimento, ampliamento della consapevolezza, di poter stare con le cose come sono, con un campo di attenzione più esteso, inclusivo. E quindi in questo c'è un distacco naturale che non viene da un giudizio. Io devo staccarmi da qualcosa o da un rifiuto, un'avversione. Invece c'è un atteggiamento benevolente, un atteggiamento di non giudicante. E così non stiamo cercando, non siamo catturati dalla ricerca del piacere da una parte, ma neanche dal preso dall'avversione dall'altra parte. Se c'è avversione, se c'è una forma di un atteggiamento nichilismo, possiamo renderci conto prima o poi. Perché solo noi possiamo vedere la nostra intenzionalità, e anche questo è un processo graduale di sviluppo della consapevolezza, della conoscenza del sé. E quindi anche così chiamati dimore sublime, che incoraggiava il Buddha, è menzionato compassione, come possiamo avere compassione. Questo viene naturale quando siamo connessi. E questo, nelle quattro stati sublimi, viene prima metta, benevolenza, amichevolezza, gentilezza, amorevole. E possiamo dire che questo è una qualità naturale del cuore non impedito. E comprendiamo cosa intende quando parliamo di amore, di volere il bene. È naturale ad esseri umani. E di solito questo viene magari nel suo espressione suprema, come l'amore della madre per il figlio. E tende di essere focalizzato così sulle persone più vicine, persone del proprio sangue. Ma possiamo anche coltivare questo atteggiamento gentile verso noi stessi, verso quelli che sperimentiamo e verso gli altri. E anche qui è uno sviluppo graduale non è qualcosa che possiamo imporre su noi stessi. Non è molto gentile imporre a noi stessi. Io devo essere più gentile. O per magari cose dentro di me che non approvo, che mi mette in imbarazzo. Ma possiamo almeno non dimorare in avversione. Possiamo almeno non nutrire negatività e di avere un atteggiamento più gentile verso quelle che troviamo repellente o disgustoso. E quindi questo si espande anche fuori di noi. E così non è tanto uno stato che possiamo sperimentare, ma soprattutto un atteggiamento più gentile, un atteggiamento più accogliente e verso di tutto. E questo un cuore più connesso, più aperto, più disponibile, è naturale provare compassione per la sofferenza. E quando noi sperimentiamo sofferenza di qualche tipo, è quel atteggiamento gentile, l'apertura del cuore, poter stare con quello che c'è. E che viene, quando siamo più in grado di stare con la sofferenza che noi sperimentiamo, senza giudizio, senza sentire un fallito, senza perdersi dentro, e viene più naturale di provare compassione per la sofferenza degli altri. E questa consapevolezza alla natura di è immanente, qui ed ora, immediata, e ci permette di sentire e sperimentare le cose pienamente, ma senza essere completamente catturati. È sempre un paradosso. La consapevolezza trascende, e quindi c'è quello che proviamo, quello che sentiamo, ma quello che conosce è libero, e quindi sperimentiamo le cose pienamente. E questo prende luogo nella consapevolezza. E la consapevolezza del dolore non è, o della sofferenza, non è sofferenza. E quindi questo è ugualmente per quello che noi sperimentiamo, ad esempio se sperimentiamo Brahma, sperimentiamo avversione, tristezza, gelosia, rabbia. Questo prende luogo nella consapevolezza. Che ci permette di sperimentare questo, ma non essere identificato, invece che io sono geloso, io sono triste, io ho paura, io sono arrabbiato. Queste espressioni che rafforzano un senso di identità, io sono questo, invece c'è tristezza, c'è gelosia, c'è paura, rabbia. E quindi cambia il rapporto, possiamo avere un rapporto più sciolto con questi stati mentali e di non essere più schiavi o di essere condizionati. E così viene naturale con la comprensione un livello di compassione, di poter sentire empatia, ma senza aggiungere altra sofferenza, perché c'è anche dalla comprensione c'è un equanimità o equilibrio interiore. Allora, forse ci sono tre domande qui. Come si fa a volersi bene? Come si fa a lasciare andare, a superare l'attaccamento? Come si fa a volersi bene? Ma è un problema comune nell'Occidente. Forse grazie alla nostra cultura in qualche modo, che spesso abbiamo odio per noi stessi. È molto comune un senso di autodenigrazione, un basso stima di sé, che non è uguale in Oriente. E quindi questa pratica di metta è molto utile in questo senso. Allora forse viene in parte dall'intelligenza discriminativa che sviluppiamo, che si basa sempre su notare le differenze, focalizzare sulle differenze, quelle che non va, i difetti. Tendiamo di essere idealisti, è facile sapere come dovremmo essere, però la realtà è sempre lontana dagli ideali e quindi tende verso la negatività e spesso noi siamo prime vittime di questo. Quindi rendendosi conto di questo fatto, una cosa è di poter riconoscere le buone intenzioni. Magari non siamo bravi come vogliamo essere, non siamo sempre all'altezza, non facciamo sempre il nostro meglio, però possiamo riconoscere che c'è qualcosa in noi che vuole fare il bene, vuole, è attratto alla bontà, che vuole fare il nostro meglio. E di ammettere questo. Anche questa espressione dei cinque precetti come linea guida aiuta di stabilire e ricordare le buone intenzioni, di voler vivere in modo che non crea sofferenza, che vogliamo fare il meglio con la nostra vita. E c'è, in fondo c'è questo, altrimenti perché venire ad un monastero buddista? E poi la pratica di metta inizia versando questa qualità del cuore verso se stessi. Si può ad esempio far sorgere il pensiero che io posso stare bene, essere felice, libero dalla sofferenza, e sentire quel calore del cuore espandere, e di è un tipo di meditazione che si può coltivare. Spesso all'inizio è difficile perché molte volte si pensa di non meritarlo, di non essere degno, o sembra egocentrico pensare di me stesso, di voler bene a me stesso. Se questo è il caso, possiamo cambiare un po' l'espressione e far venire l'augurio che questo essere qui possa stare bene. Devo coesistere una vita intera con questo essere qui, quindi conviene almeno adottare un atteggiamento gentile. Questo è già un buon inizio. E possiamo almeno non nutrire avversione, nutrire negatività, e di essere più in pace con noi stessi. Questo è un buon inizio. E per la domanda su lasciare andare, superare l'attaccamento, quando cominciamo a vedere in modo diretto la sofferenza implicita nel afferrare le cose, viene naturale il lasciare andare. Come l'immagine di una persona che prende qualcosa nella mano che scotta, viene spontaneo a lasciarlo andare, non c'è bisogno di chiedersi come riesco a decidere di lasciarlo andare, viene spontaneo. E così quando vediamo con chiarezza la sofferenza che porta l'attaccarsi, l'identificarsi con cose, allora non si tratta tanto di attaccarsi alle cose materiali, ma spesso sono invece le cose più sottili, ad esempio le nostre opinioni, le nostre preferenze, le nostre percezioni, e con la nostra senso di identità, e quando viene sfidata magari soffro, perché mi sto identificando con una percezione, con un'idea di me stesso. E lasciare andare non significa un rifiuto o di spingere via. Forse è meglio dire lasciare stare, perché tutto ci lascia in ogni caso, tutto è soggetto al cambiamento. E quindi invece è come un allentare la presa, è più un rilassamento, invece di dover fare qualcosa, spingere via, è un rilascio. E gradualmente sviluppiamo la fiducia in questo processo. E viene naturale, e si sperimenta la pace che c'è quando non ci si è attaccati alle cose che cambiano, che crea sofferenza. Allora, cerco di rispondere ad alcune altre domande, ma un po' in modo più conciso, perché ci sono tante ancora. Perché esiste la vita? Non so, non so, siamo qui. E il Buddha non cercava di rispondere a tutte le domande, perché dare risposte che ci mettiamo nella posizione di credere o di non credere, che si basa solo sulla speculazione, non ha nessun valore, o darsi alla speculazione. Ma il Buddha diceva spesso che insegnava solo due cose, la sofferenza e la fine della sofferenza. E questo è sufficiente per poi vivere in modo sereno, in modo saggio, per il proprio bene, per il bene degli altri. E quindi conviene focalizzare su questi aspetti. Come il Buddha ha detto, se si sta in una casa che prende fuoco, non siamo qui a chiedere chi l'ha acceso, chi l'ha incendiato, di che razza, di che nazione, di quante persone hanno nella famiglia, cosa mangiano, perché moriremo prima di sapere tutto questo. E in effetti siamo in una casa che ha preso fuoco, siamo soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, e quindi c'è una certa urgenza, e il nostro tempo è prezioso, e così conviene incanalare il nostro tempo e energia a quello che è più importante, invece di perdere tempo nelle speculazioni vuote e nella proliferazione. Come ritrovare la gioia da vivere dopo un grande dolore o un lutto? Penso che questo è un processo naturale. Quando c'è un grande dolore o perdiamo una persona cara, c'è un periodo di lutto che è naturale e che possiamo permetterci di sperimentare. Se siamo troppo in fretta di andare oltre, questo potrebbe prolungare il lutto. E quindi anche qui si tratta di sperimentare la cosa, di poter stare con quella tristezza, quel dolore nel cuore. Il più che si è capace di accogliere questo, stare con questo, il più che si va oltre. Ma se si pensa che dovrei sbrigarmi, dovrei ricominciare a provare gioia nelle cose, forse non funziona. E porta ancora più dolore e tende a complicare le cose. E poi nel momento quando viene spontaneamente possiamo cominciare a apprezzare le altre persone che sono nella nostra vita, le cose, la natura e cose di questo tipo. E poi, come dicevo prima, nella tradizione buddista c'è questa usanza, quando c'è una perdita, di venire ad un monastero, ad un tempio, e di fare qualche atto generoso, fare qualche atto buono, non so, impiantare un albero, e poi dedicare i buoni risultati con questa persona. E vedo che psicologicamente questo ha un buon effetto. perché ad esempio venendo nel monastero e facendo queste cose, di venire in luogo di pace e questi atti buoni porta a un livello di serenità, nelle cose positive, un po' di gioia nel fare le cose per queste persone perse. E poi il ricordo di quelle persone viene connesso a questo senso di pace e gioia. Quindi cose del genere possono aiutare. Però è un processo che ha il suo tempo e sarà diverso per ogni persona. E bisogna avere pazienza e lasciare le cose prendere il loro flusso naturale. La domanda in inglese. What is born in another body after death? Is mind that is being reborn? Cosa nasce in un altro corpo dopo la morte? È la mente che rinasce? Non è proprio così. Nel tempo del Buddha e ancora nell'induismo cioè, si parla della reincarnazione, in questo c'è in questo concetto c'è un'essenza della persona che si chiama Atta, come qualcosa eterna, immutabile, indipendente. Che poi alla morte fisica prende un nuovo corpo. È come avere un sasso in un bicchiere e versarlo in un altro bicchiere. Mentre il Buddha non ha soltanto preso una posizione, non ha preso una posizione filosofica, o un dogma, ma aveva investigato, sviluppando meditazione, investigando, non trovava niente che poteva dire che questa è la mia essenza, questo sono io. Tutto quello che possiamo conoscere è soggetto al cambiamento, non abbiamo un controllo completo su niente di questo, quindi aveva insegnato Anatta, non sei, non come una dogma da afferrare, qualcosa da credere, ma uno strumento per investigare, per venire alla propria realizzazione. Però c'è ancora una continuità di causa ed effetto, quando c'è karma, azione intenzionale, quando si è preso ancora dalla brama, dal desiderio, è come un'energia che crea una nuova vita. Il Buddha non cerca di spiegare come funziona e non c'è niente che si può identificare che va ad un corpo o ad un altro. È più come una candela che accende un'altra candela. C'è una continuità di causa ed effetto, non c'è qualcosa concreta e c'è una, possiamo dire che invece di una continuità di un'identità è una continuità di condizionalità, di un processo di condizionalità. Ma già in questa vita non possiamo chiederci se siamo la stessa persona che è nata in questo mondo è tutto cambiato, ogni cellula del corpo è cambiato, non c'è niente che rimane uguale. E chi c'era quando sono nato che c'è ancora qui e non troviamo niente di poter identificare con la che è rimasta immutata durante questa vita. E quando si addormenta la sera e si sveglia il giorno dopo, sei la stessa persona o sei diversa? C'è una continuità, ma non di un'identità, ma di un questo processo. E come anche sappiamo dalla scienza, sono processi. Non bisogna pensare troppo su tutto questo, perché è già in questa vita possiamo sperimentare la fine della sofferenza. Non c'è tanto bisogno di preoccuparsi per altre vite, perché poi siamo di nuovo nella posizione di credere o di non credere. Il Buddha non ci chiede di credere ciecamente, ma il sapere che possiamo avere qui ed ora è di non sapere. E con questo possiamo essere sereni. Forse è abbastanza per oggi. sono quasi le 6:30. Mi dispiace per le ultime domande. Potete riprovare nel futuro, potete ritornare quando volete. Ci sono sempre, quasi sempre, sabato e domenica, anche mercoledì, questi incontri domande e risposte. Mercoledì è meno formale e non è neanche pubblicizzato nel sito e non viene registrato e sono domande a voce. Alle 5, sì, mercoledì alle 5, sì. Ok, grazie per le vostre domande.